Voglio ancora ringraziarvi per questa fine settimana, per proprio il piacere di stare in mezzo a voi e la possibilità di essere partecipi della vostra crescita, anche come piccolissima parte, perché il lavoro più grande naturalmente succede qui attraverso di voi, attraverso la vostra fatica, attraverso uomini proposti come Davide ed altri che stanno crescendo in mezzo a voi per guidarvi secondo il Signore. Dunque, voi siete, come ho detto ieri sera, da elogiare nel Signore ed è proprio un grande, grande onore e privilegio per me osservare questo da vicino e gioire ed essere incoraggiato. Voglio oggi, e dunque parto già con il presupposto che il nostro studio comprenderà la giornata stessa, lo tratteremo a tratti, però voglio quest'oggi metterci davanti ad l'importanza di avere una filosofia di ministero, e uso questa espressione forse un po' tecnica, semplicemente per dire che vogliamo attraverso quest'oggi semplicemente sondare e rompere il ghiaccio, così detto, riguardo il piano di Cristo per la Chiesa. E questo piano rappresenta in verità una filosofia, uso questa parola per dire un modo di pensare e un modo di mettere in pratica la dottrina biblica di Cristo e del Signore attraverso la sua parola. Quando parliamo di filosofia o modo di fare, parliamo di una convinzione, parliamo di una mentalità ed un approccio. E noi tutti agiamo così, come credenti e come chiese, spesso anche inconsapevoli che stiamo agendo così, e quando non siamo consapevoli subentra il caos perché c'è disordine, mentre Dio ha stabilito un piano per la sua Chiesa in Cristo. Dio ha stabilito un ordine per la sua Chiesa e dunque noi attraverso questa giornata vogliamo scoprire sempre di più quest'ordine, questo modo di fare. Dunque permettetemi la parola filosofia, ma riguarda una parola molto pratica, non accademica, non del mondo, ma può essere usata anche nel senso di parlare del nostro approccio a come mettiamo in pratica la parola della quale crediamo tanto, la nostra parola preziosa, la nostra parola ispirata da Dio. È interessante perché i nostri studi quest'oggi rientreranno proprio in tutta la fine settimana che riguarda la conclusione di Fondamenti della Fede, il ciclo di 2 anni e mezzo che voi avete fatto attraverso Fondamenti della Fede. Quello è una dottrina che noi vogliamo mettere in pratica, è una filosofia di ministero, un approccio a come vivere il ministero cristiano, il ministero del Signore, il ministero biblico. Ed è anche interessante perché, secondo l'introduzione che ha fatto Davide, siamo proprio in tema: gettare le fondamenta, l'illustrazione del Tempio, la chiave, cioè Matteo 16:18, che citerò e guarderemo insieme anche oggi attraverso di me, del mio studio, riguarda un piano che Cristo ha per la Chiesa, il piano di Cristo per la Chiesa. E ovviamente stiamo parlando qui di studi che possono proseguire lungo tutto l'anno, per modo di dire, perché il tema è molto ampio, ma noi vogliamo semplicemente toccare la superficie e vogliamo iniziare nel considerare la Chiesa come uno scheletro come se avessimo davanti a noi uno scheletro umano, non in senso di morte, ma in senso di disegno, senso di struttura. Pensiamo alla Chiesa come uno scheletro, a delle ossa. La Chiesa ha una spina dorsale. Parliamo, quando parliamo di spina dorsale, parliamo di un elemento cardine della biologia umana e della biologia di qualsiasi creatura, cioè gli animali stessi. Un essere, una creatura, se vogliamo, si identifica secondo la sua specie, e secondo la sua specie, possiamo approfondire, la specie viene anche definita secondo uno scheletro, secondo una spina dorsale, un'ossatura. La Chiesa ha una spina dorsale. La Chiesa ha una spina dorsale che intende che senza questa spina dorsale non è Chiesa. Che la spina dorsale non solo definisce la Chiesa, ma rende il disegno e il piano della Chiesa immutabile, tamponando, manipolando, cambiando la spina dorsale. In verità un'opera impossibile, perché è stata disegnata da Dio questa spina dorsale, ma cambiando questi elementi noi cambiamo la Chiesa. In poche parole, quello che stiamo dicendo è che non dipende da me né da te per come fare Chiesa. Per come fare Chiesa. Dipende da Dio, e noi rientriamo in questo piano di Dio per la Chiesa. Dunque, parliamo e parleremo quest'oggi di un elemento cardine, una costituzione insostituibile e immutabile. Lo scheletro, per esempio, fornisce agli animali vertebrati la loro struttura, l'abbiamo detto, riguarda, possiamo dire, ecco, la spina dorsale, non si può cambiare. Se tu sei un tipo di animale, avrai la spina dorsale, la struttura, scheletro per quel tipo di animale, per quella specie. Se sei un uomo, uomo, avrai la spina dorsale, però che appartiene all'umanità. Non lo puoi cambiare. Cosa stiamo dicendo dunque? Se sei una chiesa, avrai la spina dorsale della chiesa. Non importa dove sei o dove fai chiesa. Puoi essere in Cina, puoi essere in Africa, puoi essere in America, puoi essere in Europa. Tu verrai identificato secondo elementi basilari che riguardano la costituzione e il piano che Cristo ha dato alla sua Chiesa. Spina dorsale, dunque. In questa spina dorsale, possiamo dire, esistono dei non negoziabili. Ecco un'altra frase o espressione importante. Dal piano, dal disegno, possiamo dire, dalla struttura, dalla nostra spina dorsale, abbiamo dei non negoziabili. Che cos'è un non negoziabile? Sono questioni dove non c'è discussione, non ci sono compromessi, non negoziamo. Quando parliamo del piano di Cristo per la Chiesa, il piano presenta dei non negoziabili, come disegnati e presentati, rivelati dal Creatore e da Dio, in Cristo, capo della Chiesa. E oggi passeremo la nostra giornata nel vedere questi non negoziabili, dunque entriamo sempre di più nel preciso riguardo il piano di Cristo per la Chiesa. Stamattina inizieremo con il nostro primo non negoziabile, che riguarda costruire. L'ordine di Dio secondo il piano di Cristo per la Chiesa è di costruire la sua Chiesa. Siamo chiamati ad edificare la Chiesa. Poi nel pomeriggio, e credo che riuscirò a toccarlo anche stamattina, se possibile. Nel pomeriggio guarderemo successivi non negoziabili. Abbiamo come secondo non negoziabile, dopo l'edificazione, l'ordine di costruire la Chiesa. Abbiamo l'ordine di avere un alto concetto di Dio nella Chiesa, un'alta veduta di Dio nella Chiesa. E vedremo la spiegazione, cioè cosa significa avere un'alta veduta di Dio. Cosa significa per voi edificare e per ogni Chiesa, e cosa significa in secondo luogo avere un'alta veduta di Dio nella Chiesa. In terzo luogo vedremo cosa significa avere un'alta veduta della parola di Dio nella Chiesa. Terzo non negoziabile. E in quarto luogo guarderemo cosa significa avere una devozione alla santità nella Chiesa. Quarto non negoziabile, la santità. Dunque io spero di approfondire questi non negoziabili. Posso dirvi che la catena continua. Se avessimo tempo guarderemo un altro non negoziabile, l'autorità spirituale. Ne toccheremo oggi, ma gli anziani pastori e conduttori forniscono un altro elemento cardine della Chiesa che fa parte della sua spina dorsale, che fa parte del pensiero, della filosofia di ministero, del nostro approccio e della nostra convinzione, e che fa parte del disegno di Dio per la Chiesa. Sono non negoziabili. In altre parole, la tua Chiesa può essere situata in Africa, può essere situata in America, in Europa, in Asia, e può avere delle sfumature diverse. Però questi elementi cardini saranno elementi presenti in essa. Saranno elementi che rendono la Chiesa, ovunque essa sia, non importa, Chiesa. Senza questi elementi cardine non è Chiesa. Non è Chiesa secondo la scrittura e il piano di Dio. E dunque con questi pensieri in mente vogliamo vedere il nostro primo non negoziabile, il primo elemento cardine della nostra spina dorsale, che riguarda la costruzione della Chiesa o l'edificazione della Chiesa. E dunque vi chiedo di aprire le vostre Bibbie. Stamattina passeremo un po' di tempo come apertura in Prima Corinzi capitolo 3. Prima Corinzi capitolo 3. E voglio concentrarci su alcuni versetti specifici che accadono nei versetti da 9 a 11. 9 a 11. Prima Corinzi capitolo 3, versetti da 9 a 11. Leggo io per voi. L'apostolo Paolo scrive: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data. Come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Fondare la Chiesa, costruire la Chiesa, edificare la Chiesa è il mandato secondo il piano di Cristo per la Chiesa, ed è ciò che il nostro passo mette a fuoco. Mette a fuoco. Il contesto rientra in un insegnamento che Paolo dà ad una Chiesa disordinata e devastata da divisioni, litigi, contese e tanta confusione a livello di conoscenza della scrittura e della parola. Confusione dottrinale. E dunque nella sua prima parte, che riguardano i primi sette capitoli, i primi sei, Paolo dovrà affrontare questo disordine, questo caos che risiede nel fatto di una Chiesa che possiamo dire manca di conoscenza, e si dona alla carnalità. Dal capitolo 7 in poi, fino alla conclusione, Paolo risponderà a domande che riguardano e sono la prova di una manifestazione ulteriore di confusione dottrinale di conoscenza. I corinzi dovrebbero essere maturi, ma tutto dimostra che non lo siano. E dunque Paolo deve correggere, deve istruire con pazienza. Nel capitolo 3 Paolo affronta proprio il tema che riguarda il ruolo dei servitori di Dio, il ruolo dei collaboratori di Dio, il ruolo, possiamo dire, dei conduttori di Dio, coloro chiamati a fondare la Chiesa, a gettare le fondamenta, a costruire, edificare, evangelizzare, pascere. Poiché, vi ricordate, nel capitolo 1 sembra che ci sia confusione riguardo questi conduttori o questi uomini. Sembra che c'è il culto dell'uomo, no? Allora alcuni sono di Pietro o Cefa, altri sono di Cristo, addirittura più spirituali ancora, eccetera eccetera. E dunque Paolo deve fare un grande lavoro nel correggere, e in questo contesto affronta proprio la questione dei conduttori e del loro ruolo. Qual è il loro compito e qual è il piano di Cristo, come rientrano per la Chiesa in generale? Beh, il nostro tema, il piano di Cristo è che la Chiesa deve essere edificata. In altre parole, voi siete qui per crescere. Questo è un non negoziabile. Fa parte della spina dorsale di ogni Chiesa, cioè che Cristo edificherà la sua Chiesa e userà degli uomini, principalmente Pietro e gli apostoli ed altri nella storia della Chiesa, per edificare questa Chiesa, per costruirla. I collaboratori e i conduttori sono gli uomini in prima fila, ma naturalmente tutti si danno ad edificare la Chiesa. Dunque il tuo ruolo principale è darti all'edificazione della Chiesa. Ecco il nostro approccio, primo approccio, ecco la nostra filosofia di ministero, la nostra direzione. Dalla dottrina passiamo alla direzione del ministero. Come mettiamo in pratica questa dottrina? Noi siamo convinti che Cristo è il Signore e Salvatore, siamo convinti dell'importanza di vivere per Lui come corpo, come Chiesa. Siamo convinti di radunarci regolarmente per adorare il Signore attraverso la cena, attraverso il battesimo, attraverso l'ascolto della Sua parola principalmente. E siamo convinti di vivere questo Vangelo e questa Chiesa nel mondo affinché i perduti vengano a salvezza. Dunque, come andiamo avanti su questo proposito, secondo questo proposito? E allora, come primo fondamento, come primo punto cardinale, come primo non negoziabile per la nostra spina dorsale, riguarda una convinzione di edificare la Chiesa. Cosa vuol dire, fratelli? Vuol dire che questo raduno è essenziale. Questo raduno, e ogni volta che vi radunate, è essenziale. Perché la Chiesa è per i credenti, non è per i non credenti. La Chiesa, ascoltatemi, in maniera principale riguarda l'edificazione dei suoi, delle sue pecore, affinché queste pecore possano, essendo preparate, uscire nel mondo e poi raggiungere il mondo. E dunque questo fa sì che la nostra spina dorsale e il nostro incontro prende una certa impostazione, Mi ricordo quando sono arrivato a Messina, nella mia chiesa attuale, dopo una serie di messaggi la domenica mattina, e si è presentata una credente molto cara e stavamo predicando il libro di Tito, facendo una serie di messaggi, e questa credente in quel momento mi chiese: quando è che predicherai? Quando è che predicherai un messaggio? Pensato, non so come prendere questa domanda, se era un'offesa che proprio non riuscivo, non ero in grado di predicare, non aveva capito, perché credo che era trascorso un mese circa e dunque avevo predicato varie volte durante il mese. E nel rispondere, e ovviamente in quella conversazione, ho capito quello che intendeva. Cosa intendeva? Quando è che farai un messaggio evangelistico sulla croce e sul possibile non credente che frequenterà la nostra chiesa la domenica mattina affinché lui possa essere salvato? E dico questo soltanto per dire che ho apprezzato molto la sua intenzione, il suo cuore. Era da apprezzare. D'altronde manifestava un'impostazione che biblicamente, come stiamo vedendo, Dio non ha disegnato per la sua Chiesa. Dio ha disegnato per la sua Chiesa una predicazione che nutre la Chiesa, una predicazione che pasce la sua Chiesa. La parola deve nutrire i suoi e non è per un contesto al di fuori dei suoi, soprattutto nel momento che il cosiddetto non credente dovesse passare per la sala e fermarsi. Il non credente deve essere raggiunto, certamente noi eravamo in quella situazione, però viene raggiunto da un popolo che si diffonde nel mondo dopo essersi riunito per essere nutrito nella parola. Ecco il disegno dunque quando parliamo di edificazione, quando parliamo di corpo. Tu vieni qui per essere nutrito. Io vengo qui per essere nutrito, perché ho bisogno di questo per poi uscire fuori nel mondo e seminare. Dunque, in Prima Corinzi capitolo 3, versetti da 9 a 11, vediamo questo piano, vediamo questa edificazione. Di che cosa consiste? Beh, possiamo elencare tre punti principali a questa edificazione. Abbiamo un disegno, versetto 9 ci presenta un disegno, il versetto 10 ci presenta una direzione e in conclusione il versetto 11 ci presenta, possiamo dire, una devozione. Dunque abbiamo tre punti, pilastri alla nostra edificazione, alla nostra costruzione, al nostro fondare e crescere come primo non negoziabile per il piano di Cristo per la Chiesa. Il disegno, guardiamo il disegno, cosa dice Paolo al versetto 9? È molto chiaro, fa due affermazioni al versetto 9, dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio. Avete visto il disegno per la Chiesa? Come Paolo spiega, o possiamo dire, presenta la struttura della Chiesa, del raduno della Chiesa, di questa spina dorsale. Ci sono alcuni che collaborano con Dio come conduttori responsabili e più tardi in altri passi vedremo anziani e pastori. Ci sono altri che sotto questa collaborazione vengono edificati come campo, come edificio. Abbiamo coloro che guidano e coloro che si lasciano guidare e partecipano a questa guida. Notate le espressioni riguardo la costruzione che Paolo usa al versetto 9. Paolo parla di collaboratori, parla di campo e poi sottolinea di nuovo, parla di edificio. È molto interessante perché al versetto 10 come collaboratore poi si presenterà come architetto, dunque darà un sinonimo alla parola, a questa parola collaboratore per spiegare questa parola. Però è molto interessante che passa all'illustrazione dell'edilizia per la Chiesa. Poco prima ha passato o ha menzionato, poco prima ha usato l'illustrazione del mondo dell'agricoltura, no? Cosa dice nel nostro contesto? Guardate soltanto il versetto 6. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Ecco l'illustrazione agreste nel mondo agrario dell'agricoltura, e poi passa all'illustrazione secondo l'edilizia. Cosa sottolinea? Questo corpo deve essere edificato, fratelli. Vi dovete mettere all'opera nel edificare voi stessi, nel prepararvi e nel crescere. Non ci sono panchinari qui, non ci sono spettatori qui, non ci sono ospiti. Se sono ospiti sono benvenuti, ma non fanno parte di questo corpo. Nel senso, li vogliamo accogliere, ma l'accento e l'attenzione di Dio è su di voi, vostra responsabilità, la crescita. Interessante notare che sia a livello dell'agricoltura, sia a livello dell'edilizia, la Chiesa si adopera, però chi è che fa crescere? Dio, Dio. Al versetto 8, di nuovo, al versetto 6, scusate, dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Dio è colui che desidera che questa Chiesa cresca e crescerà. Ma crescerà attraverso, Dio usa in maniera privilegiata, in maniera di responsabilità, la Chiesa stessa, i membri del suo corpo. Notate, seguendo questa illustrazione dell'agricoltura, ci sarà un rendimento di conto. Ognuno verrà richiesto, ognuno dovrà rendere conto per la propria fatica nel corpo. E dunque, sotto questo aspetto, vediamo già l'importanza del disegno al versetto 9. Ci sono collaboratori, c'è un campo, deve essere edificato, lavorato, ma tutto appartiene a Dio. Dunque non spetta a noi decidere il disegno, non spetta a noi cambiare il piano, non spetta a noi manipolare la spina dorsale. A me non piace fare chiesa così, perché tutta questa predicazione? Leviamo il pulpito e dialoghiamo. A me non piace avere responsabili, perché mi devo sottomettere a uomini che guidano un'autorità spirituale? Siamo tutti fratelli. A me non piace radunarmi regolarmente. Riduciamo questi raduni, dobbiamo essere lì fuori. A me non piace. Cosa piace a Dio? Ecco la nostra domanda. Cosa dice Dio? Cos'è il suo disegno? E il suo disegno comprende una conduzione, comprende un corpo che si fa guidare e si fa istruire, si fa pascere e nutrire e deve crescere. E dunque il nutrimento è essenziale. Essenziale. E questo corpo appartiene a Dio. È un edificio di Dio e dunque noi siamo seguiamo Dio, secondo Dio. È interessante notare come questo disegno è proprio stato stabilito fin dal principio, poiché abbiamo letto Matteo 16:18, il primo comandamento dato alla Chiesa. Interessante. Guardiamo Matteo 16:18 di nuovo. Pietro riconosce in Gesù il Cristo. In Matteo capitolo 16 è molto interessante perché notate il contesto al versetto 13. Matteo scrive: poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo. Cesarea di Filippo non è una parola, una città gettata lì a caso. Cesarea di Filippo era una città situata all'estremo nord di Israele, nella Galilea, all'estremità della regione della Galilea dei pagani. Era situata ai confini di Israele, dunque con le terre pagane e con un piede dentro la terra dei giudei. Era un mondo pagano di gentili e stranieri. Era tra l'altro una città che prendeva il suo nome da Filippo il tetrarca, un discendente di Erode il Grande. In più Filippo ha dato il nome alla città suo e ha dato il nome all'imperatore romano Cesare Augusto. Dunque abbiamo Cesarea di Filippo. Il contesto di questa città è che era una città totalmente pagana, una città data a un culto di tanti dei, diversi dei. E notate dove viene il riconoscimento di Cristo. Tra l'altro proprio nel capitolo 16 stesso Gesù rimprovera i farisei, perché i farisei sono increduli, i giudei respingono il loro Messia. Il Messia deve arrivare nel mondo dei gentili che non lo riconoscono neanche. Viene in casa dei suoi, non è ricevuto dai suoi, in terra pagana, come un affronto ai suoi. C'è questo riconoscimento del Messia e del Cristo come figlio di Dio. Naturalmente queste parole di Pietro rivelano che non sono veramente di Pietro, che Dio ha dato a Pietro questa conoscenza. E cosa dichiara Gesù? Che sulla base di questa conoscenza, sulla base del Cristo, la Chiesa dovrà essere edificata sulla pietra angolare, e Pietro sarà il primo ad edificare questa Chiesa insieme agli altri apostoli. Ci sarà un piano, questa Chiesa deve progredire e deve crescere, e questa Chiesa non deve fare conversioni. Cosa deve fare? Non deve ricercare convertiti, deve ricercare discepoli, 360 gradi, fratelli, un discepolo che è completo, e un credente a livello di cuore, non superficiale, è un credente in casa, è un credente in chiesa, è un credente nel mondo fuori, lavoro, scuola, studi, ovunque, sempre credente. Questa Chiesa deve fare discepoli su di Pietro. Interessante che più avanti nel piano, nel disegno, c'è Matteo 18, secondo comandamento che Cristo dà alla sua Chiesa. Secondo comandamento che Cristo dà alla sua Chiesa. La Chiesa non c'è in questo momento, è anticipata qui, è prevista. La Chiesa avverrà in Atti 2, però già da due comandamenti. Il primo, qual è? Edificate questa Chiesa su di me, sulla mia verità, sulla mia persona, sulla mia opera, il mio sacrificio che redime e fa nascere la Chiesa. Secondo comandamento, che cos'è il secondo comandamento? Matteo 18. disciplinate il peccato nella Chiesa. Notate come incomincia ad essere definita questa costruzione, questa edificazione. Questa Chiesa non è per il mondo, non è dal mondo, è molto fuori dal mondo. Questa Chiesa è santa. Questa Chiesa avrà una santa costruzione, edificazione. Questa Chiesa avrà una santa testimonianza. Sarà una Chiesa pura. Sarà una Chiesa che crescerà nel mondo e sarà una Chiesa che testimonierà della purezza e santità di Dio al mondo. E dunque vivrà nel mondo, ma non sarà del mondo, completamente appartata. Attraverso la sua messa in pratica vivrà in una maniera che i pagani e i non credenti diranno provengono da Dio. Sono degli alieni. Perché sono dati a costruire e a consacrarsi al Signore e perché vivono in maniera santa, si purificano in mezzo. Non vanno in giro a dire non fumare, non trasgredire le leggi, non fare questo. Non è una moralità che noi vendiamo o proclamiamo le persone, ma all'interno di noi viviamo una purezza. Dunque questo è il disegno, ma il disegno, fratelli, va avanti, perché come abbiamo detto, guardate Atti 2, abbiamo il mandato di fare discepoli e in Atti 2 vediamo la nascita di questa prima chiesa sulla terra attraverso l'opera dello Spirito Santo, e al versetto 42 abbiamo delle caratteristiche di questa prima chiesa. Come funziona questa prima chiesa da quel mandato e da quella promessa di Cristo fatta decenni prima ai suoi discepoli, a Pietro in primo luogo? Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ecco la caratteristica, questa dottrina che viene messa in pratica. Come agiva la prima chiesa? Agiva secondo l'ascolto della dottrina, rendendo la dottrina principale. E agiva nella comunione fraterna. In altre parole, si radunavano per ascoltare la parola e per avere comunione tra di loro ed edificarsi. Questo era lo scopo centrale del loro incontro, per la Chiesa, per edificare questa Chiesa, questo disegno. Luca prosegue, ognuno e dice nel rompere il pane e nelle preghiere, versetto 43, ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Ci fermiamo qui. Guardate le caratteristiche di questa chiesa. Presi da timore e da santità, aiutandosi a vicenda, e andavano fuori e vivevano la loro vita quotidiana e giornaliera secondo questa maniera. Pensate a quale testimonianza vivente. Persone non strane, persone che vivevano una buona notizia sulla base dell'essere edificati da questa notizia, e dunque la vivevano con gioia e semplicità di cuore, diffondendo il messaggio. E cosa faceva Dio alla fine del versetto 47? Dio benedice questo tipo di chiesa. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Ovviamente c'è un piano specifico qui per la crescita, però per principio Dio benedice la Chiesa quando segue il suo disegno, quando non fa di testa sua, quando è biblica. Dio benedice la Chiesa facendo il suo disegno. Capitolo 5, Dio scandalizza tutto il mondo. Perché scandalizza tutto il mondo? Al capitolo 5 c'è un problema, il primo problema che nasce con questa chiesa, cioè il peccato in mezzo ad essa, Anania e Saffira. Dunque dall'edificazione passiamo, come se i discepoli dovevano a questo punto dire, ecco il secondo comandamento, la purezza, Matteo 18, e Dio mette in pratica questo perché in una maniera drammatica, che non succede oggi, e dunque abbiamo una storia passata, una cronaca, però un tempo unico, ma Dio mette in pratica questa dimostrazione della santità della sua Chiesa nella maniera in cui uccide Anania e Saffira per aver mentito allo Spirito Santo. La Chiesa sarà riconosciuta santa. Non importa quello che diranno gli altri. Anzi, gli altri saranno presi da timore. Non andare lì se sei superficiale, perché morirai. Questo luogo è santo, questo raduno. Poi, fratelli, andiamo più avanti in Atti 20 e vediamo proprio il mandato, sempre di più, questo disegno messo in pratica. Lo vedremo nei prossimi versetti del nostro passo, ma intanto abbiamo già un accenno qui al ministero di Paolo stesso e dei collaboratori e conduttori, secondo Prima Corinzi 3. Come Pietro, Paolo prende il testimone e al capitolo 20 dà questo saluto agli anziani della chiesa di Efeso, conosciamo questo passo, e dice al versetto 25, e ora, ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia, perciò io vi dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Ecco il più grande evangelista della Chiesa ed è il più grande predicatore della Chiesa, il più grande pastore della Chiesa. Non si è tirato indietro dall'annunziare tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi, a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi, per fare che cosa? Per pascere la Chiesa di Dio, per edificare questa Chiesa. Che Egli, tra l'altro, non è solo la sua Chiesa, ma egli ha acquistata con il proprio sangue, questa chiesa gli ha costato tanto. Vivi in modo degno di questa salvezza, di questo sacrificio che abbiamo appena ricordato e celebrato, quel sangue sparso, quella morte straziante, che tra l'altro, fratelli, l'aspetto fisico era minimo rispetto all'aspetto spirituale che questa morte ha subito. Cosa ha subito? L'ira di Dio contro tutti i peccatori e il loro peccato. Figlio è stato stroncato e a livello fisico, per quanto fosse straziante quella morte, era minima, fratelli, rispetto al livello spirituale e eterno. Ciò che stava succedendo sulla croce per la prima volta non è mai accaduta nell'eternità, che il Figlio si dovesse separare dal Padre, quella Trinità unita, soddisfatta in se stessa, per la prima volta nella storia si è dovuta separare. Ecco perché sentiamo quelle famose parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché per la prima volta nella storia il padre ha dovuto guardare al figlio come se fosse un peccatore. Abominazione. E dunque gli ha costato tanto. Io so, infatti, Paolo dice, versetto 25, che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Efesini 2, versetto 20, Efesini 2, versetto 20. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Efesini 4, versetto 11. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, versetto 12, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Torniamo in Prima Corinzi 3. Ecco l'edificazione, ecco il disegno, fratelli. E dal disegno passiamo alla direzione. Qual è la direzione? Paolo dice al versetto 10, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento. Ecco il lavoro di Paolo. E l'abbiamo visto nella storia. Ha lavorato per predicare e pascere, per fare discepoli e perché la Chiesa fosse edificata, crescesse. Paolo ha lasciato discepoli. Alla fine della sua vita lui muore da solo, abbandonato, ma non da tutti, perché Cristo edifica la sua Chiesa e passa il testimone a Timoteo e a Tito, che per loro volta passano il testimone ad altri, uomini fedeli. Non siamo qui per fare numeri, fratelli, siamo qui per fare discepoli sulla pietra angolare Cristo, discepoli di Cristo, edificando la Chiesa e dunque dandoci a questa direzione. Dal disegno dunque al versetto 10 abbiamo una direzione, dovete lavorare, faticare per la crescita di questa Chiesa, posare queste fondamenta, dovete continuare a gettare queste fondamenta, a costruire sopra, affinché questa Chiesa, umanamente parlando, abbia un futuro. Affinché questa Chiesa abbia una futura generazione dove voi passerete il testimone. Abbia dei discepoli, abbia una testimonianza. Notate, Paolo presenta questa direzione. Io ho posto le fondamenta, al versetto 10, un altro vi costruisce sopra. Ecco ciò che Paolo dirà a Timoteo in 2 Timoteo 2:2. Cosa dirà a Timoteo in 2 Timoteo 2:2? E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. La direzione però presenta un avvertimento. Paolo dice, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù, la pietra angolare, versetto 11. Dunque dal disegno alla direzione passiamo, possiamo dire, alla devozione. Qual è questa devozione? È di preservare la Chiesa secondo il suo capo e la sua pietra angolare, Cristo. Di preservare la Chiesa affinché questa Chiesa non si svii e non predica un altro Vangelo. Non esce fuori da questi binari, non esce fuori da questo piano. Non esce fuori dal disegno, non devia nella sua direzione, cioè costruire. Non si dà all'intrattenimento, non si dà alla comitiva sociale, non si dà a tutte altre cose. Può fare buone opere, queste buone opere rimangono nel contorno, perché il fondamento e il cuore di questa Chiesa sarà edificare e continuare a edificare sul fondamento giusto, devoti a Cristo e alla dottrina di Cristo, devoti all'insegnamento di Cristo, devoti alla parola di Cristo, come Atti 2, i primi apostoli. Non cambiamo la storia, non ci reinventiamo nuovamente, anzi approfondiamo secondo la storia che abbiamo ricevuto, l'eredità che abbiamo ricevuto. C'è qui dal disegno alla direzione, alla devozione di Cristo. Siamo attaccati a Cristo alla fine, fratelli. Non ci interessa il luogo tanto, non ci interessano tutte le cose che rientrano come contorno per quanto possibile. Ci interessa di avere una fede sincera e di una dottrina sincera. Siamo attaccati al proclamare e al vivere il nome di Cristo. Perché, fratelli, concludiamo qui, se non succede questo, se questo non negoziabile non viene custodito con tutte le nostre forze e viene costruito sopra, beh, sarà come, guardate, ascoltate la lettura della fine del nostro passo. Dal versetto 12 Paolo dice: ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco stesso proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo per come attraverso il fuoco, però come attraverso il fuoco. Tutto questo verrà secondo un giudizio alla fine. Il modo in cui edificate e fate chiesa, la maniera in cui facciamo chiesa, nonostante la lode del mondo, nonostante forse i risultati, nonostante tutto ciò che può sembrare su questa terra, se questa edificazione, se questo primo non negoziabile non va messo in pratica, se questo non è il nostro approccio, non è il nostro cuore, tutto il nostro lavoro verrà bruciato. Tutto il nostro lavoro sarà vano. Pensate voi, fratelli, a costruire una casa per poi guardarla, girarvi indietro per guardare l'opera finale, e viene l'ingegnere e dice: qui non è abitabile, qui avete costruito male, bisogna rifare tutto. Il giusto giudice giudicherà. Quindi non importa lì fuori. Di nuovo, non importa il mondo, per modo di dire. Importa ciò che succede qui, in mezzo al corpo vostro. Perché siete di Dio e Lui in Cristo giudicherà. Non vogliamo arrivare soltanto neanche con i vestiti addosso. Noi non verremo persi, ma il nostro lavoro sì, se non abbiamo costruito, edificato bene. Preghiamo, fratelli. Signore, grazie per la tua parola questa mattina e grazie per questo monito solenne e sobrio, Signore, poiché, Signore, è così facile darci al fare tutto e di più, ad un attivismo, senza veramente un piano, senza veramente un discernere lo scopo del nostro fare. È così facile, Signore, essere distratti e deviati dal piano e dall'intento, dal disegno originale che Tu hai per la Tua Chiesa, Signore. Grazie che ci fermi, grazie che ci avverti, grazie che ci istruisci, Signore, e grazie che ci metti in grado, poiché sei Tu che fai crescere, come abbiamo letto e studiato. Oh Signore, Ti supplichiamo, poiché siamo tutti peccatori, siamo uomini fallibili, non ce la facciamo, Signore. Non siamo sufficienti a quest'opera. E dunque Ti supplichiamo questa mattina, soprattutto per la Chiesa di Predazzo, per questo caro corpo che Tu hai acquistato con il Tuo sangue, che possa Tu donare la grazia che fortifica, che possa Tu donare quel cuore cambiato e trasformato sempre di più, che si conforma al Tuo piano per la Chiesa soprattutto. Ti ringraziamo, Signore, perché la promessa è vera: Tu edifichi e edificherai la tua chiesa e le porte dell'Ades non la potranno distruggere. Nel nome di Gesù. Amen.